You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Fantascientificast presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Allora, ciao agli amici di Fantascientificast, qui è Emanuele Manco per La Fantascienza Non Si Ferma. Oggi vi presento, sono qui col curatore di Fantascienza, un'antologia di racconti scientifici curata da Marco Passarello. Ciao Marco.
Ciao Emanuele, sono contentissimo di tornare in radio con te dopo la nostra avventura svizzera di tanti anni fa.
Sì, vero. Là ci scontrammo su fantascienza contro fantasy, fu un'occasione molto divertente. Questa volta invece parliamo di fantascienza vera, cioè nel senso che addirittura qui c'è questo trattino fantascienza. Ci vuoi raccontare come nasce l'idea di questa antologia che ha la peculiarità di... Ma dimmi tu qual è la peculiarità essenziale rispetto ad altre antologie. Intanto,
quella cosa che non posso dire unica, perché questo ci sono altre antologie fatte con una formula simile, ma forse unica in Italia, è quella di avere dei racconti che sono tutti ispirati da interviste con scienziati. Cioè, prima io ho intervistato diversi scienziati, tutti dell'Istituto Italiano di Tecnologia, sul loro lavoro e su quelli che loro prevedono essere gli sviluppi futuri del loro settore scientifico-tecnologico. E da ciascuna intervista uno scrittore ha tratto un racconto. rimanendo, lasciandosi ispirare da quello che gli scienziati hanno detto e cercando di non allontanarsi troppo dal futuro che loro in qualche modo hanno prospettato nella loro intervista.
Hai radunato un discreto parterre di autori, oltre che anche gli scienziati, però sai, magari i nomi degli scienziati sono meno noti perché fanno un lavoro, tra virgolette, sotterraneo, a parte qualche grande nome, mentre per gli appassionati di fantascienza sicuramente qui ci sono dei nomi interessanti. Li elenco in ordine alfabetico come sono nella copertina: Paolo Aresi, Serena Barbacetto, Franci Conforti, Alessandro Forlani, Luca Cremo, Marco Passarello, anche qui in veste di autore oltre che di curatore, Piero Scavocampo, Alessandro Vietti e Andrea Viscusi. Come nasce? D'accordo che sono sempre opinabili i criteri, ma come sono stati selezionati, come sono arrivati a collaborare all'antologia?
Ah, guarda, la scelta degli autori è stata sicuramente la parte più difficile del mio lavoro, perché questa antologia non ha potuto procedere come si fa normalmente in questi casi, perché io ho partecipato anche ad alcune antologie, tipo ad esempio a quelle curate da Filippo Pizzo, e lì di solito appunto c'è sempre una certa, diciamo anche così, casualità, possibilità di cambiare, insomma, viene fatta la richiesta, il curatore accetta i racconti, poi però si vede anche chi arriva prima e chi arriva dopo, i racconti possono essere scartati, perché comunque tutti i racconti hanno in comune un unico tema e quindi insomma bene o male l'antologia può anche perdere pezzi, acquistarne in seguito, tutto si può arrangiare, basta che tutti i racconti siano in tema. Ogni racconto era basato su una specifica intervista e quindi io ero obbligato ad avere un racconto per ogni intervista e non più di uno, potevo far procedere tutti tanti in parallelo, non potevo nemmeno a un certo punto dire che un racconto non era venuto bene, buttarlo via e lasciare insomma tutto il lavoro fatto sull'intervista incompiuto. Quindi dovevo essere molto sicuro di avere degli autori che mi facessero un lavoro pubblicabile e facendosi ispirare da questo tema molto scientifico, che non è da tutti. Ci sono autori molto bravi, ma che io non ero sicuro che poi, dovendosi occupare di un tema così specificamente scientifico, magari si sarebbero trovati bene. E in effetti ho anche ricevuto diversi dinieghi, alcuni addirittura fin dall'inizio, altri dopo aver letto i temi e di che cosa parlavano le interviste, mi hanno detto, ma no, guarda, io su queste cose non sono capace di scrivere. E quindi riuscire a mettere insieme una squadra di autori che mi dessero sicurezza di fare dei racconti che fossero scientificamente corretti, che cogliessero correttamente quello che veniva fuori dalle interviste, che fossero bravi, mi scrivessero dei bei racconti e che poi avessero voglia di farlo, è stato notevolmente difficile. Mi sono molto cervellato, sono stato fino all'ultimo dubbioso di se avevo fatto le scelte migliori oppure no, forse magari qualche autore che avrebbe potuto fare dei bei racconti mi è sfuggito, in effetti ho avuto alcuni rimpianti successivamente, magari avrei potuto chiederlo anche a X o a Y, chissà come sarebbero venuti i loro racconti. Però comunque alla fine sono contento, mi sembra che tutti i racconti siano venuti più che bene, alcuni mi hanno lasciato veramente totalmente soddisfatto e mi pare che anche la reazione del pubblico sia stata molto positiva. Di recente ho diffuso su internet un sondaggio che chiedeva ai lettori di votare i racconti e le insufficienze sono state veramente pochissime, e quasi tutti hanno dato riempito di 8, 9, 10, quindi insomma alla fine sono contento delle scelte che ho fatto, è stato faticoso ma è stato un lavoro che ha pagato.
Ebbene, l'aspetto interessante appunto è che ci sono anche gli interventi degli scienziati, oltre che degli scrittori. Io adesso li nomino perché è interessante anche vedere insomma gli argomenti. Francesco Nori, robotica. Marco De Vivo, modellazione molecolare e scoperta di farmaci. Barbara Mazzolei, robotica bioispirata. Paolo De Cuzzi, nanotecnologie per la medicina. Guglielmo Lanzani, Internet of Things applicata a dispositivi elettronici commestibili. Poi questo lo vediamo. Alberto Diaspro, microscopia ottica super risoluzione. Anastasia Atassianou, spero di averlo detto giusto, plastiche coltivabili. Davide Repietri-Tonelli, neurobiologia dei microRNA. Ciliegina sulla torta, prefazione di Roberto Cingolani. Bonus track, racconto di Piero Scavocampo, indicato tra gli autori ma con una peculiarità. quale?
Ma dunque, il racconto di Piero Scavocampo è appunto un, come una, diciamo così detto, un appendice, perché lui aveva inizialmente preso uno degli spunti, però alla fine non era soddisfatto di quello che era riuscito a produrre, non mi ha mandato il suo racconto perché non gli piaceva, alla fine mi ha mandato questo, che era vagamente in tema, perché si parla comunque effettivamente di un argomento affine a quello che doveva essere il suo argomento, che era la genetica. Però comunque è un strano racconto, perché non parla di quella che può essere la genetica del futuro. È un racconto che potremmo definire un po' steampunk, è ambientato nel passato, tra le due guerre. È un racconto appunto che immagina la costruzione di una donna artificiale, però con tecnologie... è vero che si parla di cellule staminali, ma anche si parla di motori a scoppio, si parla di tecnologie del passato. È un racconto steampunk che con lo spirito dell'antologia non aveva molto a che vedere, perché comunque si trattava di immaginare quello che gli scienziati proponevano visto nel futuro. Invece questo è un racconto che lascia la fantasia molto più a briglia sciolta, che prende solo come spunto molto molto vago quello che l'intervista dello scienziato diceva. Però va anche, secondo me, è uno dei racconti migliori che mi sono arrivati. A me è piaciuto davvero tanto e mi sarebbe molto seccato mandarlo via, e quindi ho chiesto a Piero se poteva affidare il suo spunto a un altro scrittore. È stata poi Franci Conforti a portare avanti il suo spunto, e se poteva invece tenere il suo racconto per metterlo in appendice. Lui ha consentito, e quindi alla fine abbiamo questo nono racconto jolly, che devo dire che arricchisce molto l'antologia. È anche effettivamente uno di quelli che sono piaciuti di più.
Diciamo che poi ovviamente le regole servono anche un po' per essere infrante, si dice. Quando uno scrittore ha una buona al manico, come potrei dire, l'abilità, magari riesce anche a infrangerle e a scrivere ovviamente qualcosa di interessante. Però le regole sono state rispettate dagli altri, quindi onore al merito che giustamente sono stati inseriti come, diciamo, principali autori dell'antologia. E quello che colpisce, appunto, da almeno personalmente, da studioso di scienza con trascorsi scientifici come formazione, è che però parliamo qui di scienze applicate, giusto? Cioè di tecnologia più che di scienza teorica. È qualcosa di voluto o qualcosa che invece è più sensibile alla tua formazione, sensibilità per la fantascienza? Come mai la concentrazione sulle applicazioni?
Ma diciamo che forse questo dipende dal modo in cui l'antologia è nata. Cioè io a questo punto forse racconto un po' com'è andata. Io l'idea mi è venuta perché mi è stato chiesto di fare un articolo diversi anni fa, ormai penso siano passati 5, no, forse anche 6 o 7 anni fa, un articolo sull'antologia Hieroglyph, fatta da Neil Stephenson, che era un'antologia simile alla mia, cioè con scienziati che fungevano da ispirazione per racconti poi scritti da scrittori di fantascienza. E mentre scrivevo questo articolo, raccogliendo i pareri di vari autori di fantascienza italiani, ma anche avevo chiesto un parere a qualche autore straniero, e avevano risposto Richard Morgan e anche Bruce Sterling. E Bruce Sterling era uno che aveva, anche tra l'altro io non lo sapevo allora, ma aveva anche partecipato all'antologia, e che aveva ovviamente un'opinione molto positiva, e mi disse: sarebbe bellissimo se anche in Italia un'università facesse una cosa del genere. E lì io mi mise la pulce nelle orecchie, dice: sarebbe bellissimo, sì, ma io dove la trovo un'università che mi prende sul serio quando dico scriviamo dei racconti di fantascienza ispirati a quello che fanno i vostri ricercatori? Conoscendo l'ambiente dell'università italiana mi sembrava un po' difficile che qualcuno mi desse retta. Poi invece qualche tempo dopo mi trovai a intervistare proprio Roberto Cingolani, che allora era direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, e lo è stato fino quasi all'uscita del libro. E quindi Cingolani scoprì essere, tra le altre cose, un grande appassionato di fantascienza, che la conosceva bene, la citava e la considerava anche un elemento di scienziati, un po' come faceva Neil Stephenson stesso. E questo mi ha un po' incoraggiato a chiedergli: ma non potremmo fare delle interviste agli scienziati dell'Istituto Italiano di Tecnologia per realizzare un'antologia? Lui mi disse di sì e mi fornì anche gli scienziati, cioè fu una sua iniziativa, un'iniziativa sua dell'istituto, che mi fornì una lista di scienziati che sarebbero stati disposti a collaborare a un progetto del genere. Quindi a questo punto non è stata tanto la mia scelta quanto la genesi. Alla fine l'istituto si chiama Istituto di Tecnologia ed è un istituto che lavora in gran parte sulle applicazioni. Quindi effettivamente ho avuto, diciamo, mi sono servito su un piatto d'argento questa opportunità. E non è stata tanto il frutto di una mia scelta, quanto insomma un verificarsi a causa delle circostanze. Devo dire comunque che io trovo anche più difficile scrivere personalmente sulla scienza pura. Cioè, da un lato sì, si può fare, sicuramente ci sono anche dei bellissimi racconti di questo genere, però sicuramente le applicazioni sono più immediatamente utilizzabili all'interno di un racconto, diciamo, mentre la scienza teorica si va più sul filosofico, sicuramente lo si può fare, tanti grandi scrittori l'hanno fatto, da Ted Chiang a Lem, ci sono tantissimi romanzi e racconti che si possono pensare ispirati più dalla teoria che dalla pratica. Però comunque penso che per un'antologia così di questo genere, da imposta, diciamo, agli scrittori, forse la tecnologia era anche più facile da utilizzare che non la scienza pura.
Quindi, vabbè, più che art science fiction, hard technology potremmo dire, e quindi, diciamo, una visione neutra però, non né distopica né utopica, mi pare che mediamente traspaia, cioè inquietudini, conseguenze, ma anche aspetti positivi, quindi non c'è una negazione totale, come ovviamente poi una persona aperta alla scienza come te sicuramente non avrebbe, ma neanche una, diciamo, ottimismo immotivato, no?
Esatto, è proprio quello che mi proponevo, come spiego anche nell'introduzione. L'antologia da cui che mi ha fatto d'ispirazione, che è appunto Hieroglyph di Neil Stephenson, era proprio tutto dal lato dell'ottimismo. Cioè, noi vogliamo dimostrare, dare un'immagine positiva della scienza. La scienza è una cosa buona, la scienza risolve i problemi del mondo e noi scriviamo dei racconti che lo dimostrano. Io non volevo assolutamente fare un progetto così a tesi, perché a parte che io personalmente ho proprio una vera e propria antipatia per i romanzi e racconti a tesi, che vogliono a tutti i costi dimostrare una tesi, quasi sempre li trovo poco efficaci dal punto di vista narrativo, mi allontanano, e questo vale anche per titoli molto famosi. Ma al di là di questa preferenza personale, penso soprattutto che non sia corretta la tesi che era di Stephenson, che serve una fantascienza ottimista per migliorare il mondo, e che il mondo ha dei problemi anche perché non abbiamo più il faro della fantascienza ottimista che ci illumina. A me sembra sinceramente una tesi molto ingenua. Io penso che se abbiamo smesso di scrivere una fantascienza ottimista, proprio perché abbiamo smesso di crederci, ma anche perché proprio il mondo ci ha dimostrato che l'ottimismo era spesso ingiustificato. Cioè, la scienza di per sé non risolve da sola i problemi, è ingenuo pensarlo. Non è che se c'è un problema creiamo una tecnologia e lo risolviamo. La tecnologia serve, ma serve anche la volontà politica, servono cambiamenti nell'atteggiamento personale, servono cose che non si possono risolvere premendo un bottone. Io di questo sono assolutamente convinto. Però non volevo nemmeno ricadere nel cliché della fantascienza negativa, in cui la scienza serve solo come colpevole per far succedere qualche cosa, che è un po' alla base anche di un certo antiscientismo che si ritrova ai giorni nostri, in cui sicuramente non mi riconosco. Io quello che ho detto ai miei lettori è: scrivete quello che vi ispira, non siete tenuti assolutamente a fare un racconto positivo, potete scrivere di tutti i problemi che vi possono venire in mente, cercate però anche di non fare un racconto totalmente negativo, anche perché non sarebbe giusto nei confronti di queste persone che ci hanno dedicato del loro tempo spiegandoci il loro lavoro, e noi poi ne facciamo un ritratto totalmente in nero, anche questo non sarebbe giusto. Per cui insomma la cosa ideale è ritenersi in un terreno medio e vedere sia le belle cose che una novità scientifica può portarci, ma anche i problemi che può generare. E mi sembra che più o meno tutti i racconti vadano su questa linea, chi più chi meno, però tutti insomma parlano sia di cose positive, ma anche insomma con un occhio a quelli che possono essere i problemi che vengono generati.
Interessante la cosa che è emersa oggi Noi adesso saremo in differita, ma parliamo in un momento storico che sembra quasi una distopia o forse un po' scatastrofe, ancora dobbiamo decidere bene o pre, non sappiamo ancora come siamo. Però è curioso perché proprio ieri è emerso questo rapporto nell'uno degli ultimi discorsi del Presidente del Consiglio Conte su come scienza e politica, che è appunto nominato, vadano, insomma, sullo strano rapporto, perché gli scienziati danno dei consigli, possono essere più o meno neutri, poi invece i politici devono fare delle valutazioni di sistema che magari potrebbero accogliere o non accogliere tutte le indicazioni scientifiche. Gli scrittori invece speculano a briglia sciolta da questo punto di vista. Tu pensi che quello che per esempio sta accadendo in Cina con la fantascienza, adesso non torniamo al coronavirus, ma cioè che addirittura il governo cinese abbia negli scorsi anni incentivato la fantascienza come divulgazione scientifica, sia una strada che è auspicabile anche nel nostro paese per poter rendere dotte le persone dei meccanismi della scienza e quindi magari vincere quella diffidenza e quell'antiscientismo che sta dilagando?
Ecco, sì, io sono su questo sono assolutamente d'accordo. Effettivamente quello che ho sentito spesso dire riguardo a questo aiuto che il governo cinese dà alla fantascienza è che non è tanto che si pensa che attraverso la fantascienza direttamente salti fuori chissà che cosa, però la fantascienza in qualche modo serve in qualche modo a far emergere un determinato modo di pensare, ad avvicinare le persone a quello che è un modo di pensare scientifico, quindi non tanto a fare un'educazione scientifica diretta, perché questo, ma chiaramente la fantascienza è, in qualche modo è sempre letteratura, però se uno vuole veramente studiare la scienza è meglio che si studi un saggio scientifico, cioè il valore educativo della fantascienza c'è sicuramente, però è indiretto. Quello che a cui la fantascienza contribuisce non è tanto a insegnare direttamente nozioni scientifiche, ma quanto a stimolare la curiosità e il modo di pensare verso quello che è il mondo della scienza. Io da questo punto di vista penso che il governo cinese abbia assolutamente ragione nel ritenere che la fantascienza sia uno strumento al di là appunto poi di quelli che i contenuti. Chiaramente noi siamo anche fortunatamente, anche che dico, abbiamo una forma di governo differente in cui forse l'intervento statale è sicuramente meno intenso riguardo a questo genere di cose, però anche da noi esistono forme di finanziamento artistico e non sarebbe male se alla fantascienza venisse dato uno sguardo più attento, in particolare in Italia, un paese dove alla fine per gli storici motivi che conosciamo il sapere scientifico è sempre stato visto con diffidenza e comunque in qualche modo come un sapere di secondo livello rispetto a quello che è il sapere umanistico. Cosa che adesso non voglio rinfocolare polemiche ormai secolari, però insomma sicuramente non ci fa bene, è un po' un qualcosa che ci continua a creare problemi perché continuiamo a sottovalutare tante cose. La debacle dell'INPS di questi giorni ci fa pensare come alla fine noi siamo un paese che dal punto di vista tecnologico è sempre arretrato proprio dal punto di vista della mentalità, nel senso che le persone che si devono occupare di prendere le decisioni non sono abituate a tenere conto nel dovuto peso le esigenze scientifiche, tecniche, salvo poi dover correre ai ripari quando ormai il danno si è verificato. Ecco. Quindi penso che sicuramente l'importanza di... Sì?
No, continua, non ti avevo interrotto.
Dicevo, quindi penso che sicuramente da questo punto di vista una maggiore diffusione della fantascienza in Italia non potrebbe che fare bene, sicuramente.
Beh, il caso che hai citato tu dell'INPS dimostra in questo caso purtroppo che ci sono anche altri problemi nelle pubbliche amministrazioni, cioè il fatto che beni e servizi siano acquistati e gestiti a ribasso. Lo diceva anche un astronauta, credo Buzz Aldrin, siamo su questo missile diretto verso la Luna in cui ciascun componente è stato assemblato con gare a ribasso. Quindi per far capire quanto qualcosa che sia pubblico anche negli Stati Uniti, dove comunque hanno speso fantastilioni di dollari per la Luna, il problema delle risorse non infinite è qualcosa che abbiamo, quindi è quello, è la gestione delle risorse il grosso del problema in questo momento, tant'è che proprio in questi momenti vediamo come la cultura un po' sia considerata in secondo piano anche in funzione di questa emergenza, se ci pensiamo, cosa che secondo me invece sarebbe un attimo da rivalutare, proprio perché invece cultura e istruzione scientifica, conoscenza ci aiutano anche a capire il momento che viviamo, quindi appunto dal fault dell'INPS a il perché un virus che se ne stava nel sangue dei pipistrelli arrivi e praticamente mette in ginocchio l'economia mondiale. Penso che la chiarezza sarebbe opportuna in questi casi. Ecco, una cosa che secondo me manca in questo momento nella comunicazione scientifica, secondo me, non trovi?
Sì, sicuramente. Sì, vediamo proprio che effettivamente è difficile comunicare questo tipo di cose. Gli scienziati stessi certe volte hanno contribuito alla confusione facendo insomma delle affermazioni azzardate o comunque non riuscendo a comunicare con chiarezza concetti che effettivamente non sono semplici. E effettivamente da questo punto di vista anche la fantascienza può aiutare. Una esperienza veramente positiva che ho avuto con fantascienza è proprio il coinvolgimento degli scienziati che si sono impegnati non soltanto nelle interviste per spiegare il loro lavoro, ma anche poi quando c'è stata la promozione del libro hanno partecipato alle presentazioni anche con passione, raccontando il loro lavoro e mostrando anche come quasi tutti gli scienziati che hanno partecipato erano anche molto interessati al lato letterario e quindi insomma mostrandosi insomma come persone a tutto tondo, non soltanto come lo scienziato che si occupa unicamente di quello che sta sotto il suo microscopio, diciamo. Sì. E penso quindi che per loro questa antologia sia stata un'ottima occasione per cercare di comunicare se stessi e il loro lavoro, e credo che loro in generale si sentano forse un po' poco capiti, poco considerati, come persone che fanno qualcosa che gli altri non possono capire e che pertanto di cui non si interessa nessuno, mentre in realtà sarebbe molto utile che la scienza potesse comunicarsi meglio, riuscisse a trovare il modo di farsi conoscere in maniera funzionale.
Devo dire che, tra l'altro, appunto, ho citato i nomi e gli argomenti, ma devo dire che le interviste sono di una rara chiarezza, come mai o come poco vedo in saggi, diciamo, di divulgazione scientifica, se non magari, come dire, semplificando troppo. Ecco, credo che invece l'equilibrio interessante di questa antologia, appunto, delle interviste sia che comunicano concetti complicati, perché non sono... non li banalizzano e allo stesso tempo però li rendono fruibili a persone che magari fino a quel momento di microbiologia o di cosa possa essere la microscopia ottica a super risoluzione chiaramente non l'hanno a che fare. Quindi da questo punto di vista un ottimo passo avanti rispetto a quei atteggiamenti da Torre d'Avorio che gli scienziati hanno certe volte anche poi appunto sui social nei confronti di chi magari si accosta per fare delle domande. Secondo me può essere questo un problema. Adesso non ne voglio fare polemiche con la comunicazione, però accade troppo spesso che d'accordo, c'è tanta gente ormai nel mondo social che si apposta e dice fesserie una dietro l'altra, ma è anche vero che c'è chi magari solo per il fatto di porre domande certe volte si trovi, come dire, un po' messo da parte, un po' preso in giro. Che ne pensi?
Ma sì, effettivamente io sono sempre stato un po' contrario a questo atteggiamento che è diffuso e anche viene molto apprezzato da alcuni, per cui bisogna blastare, per così dire. Per cui da un lato ci sono gli ignoranti, dall'altro però ci sono gli scienziati che possono permettersi di lasciar cadere dall'altissimo le loro cose, di parlare malissimo di chi magari appunto non le ha capite. Non lo so, secondo me è un atteggiamento un po' pericoloso, perché alla fine, cioè, non ottiene secondo me il risultato voluto, che alla fine ottenere una maggiore comprensione e anche una maggiore positivo verso la scienza. Alla fine, se siamo noi contro di loro, alla fine non possiamo vincere, perché comunque è difficile soltanto da un punto di vista numerico soverchiare l'ignoranza.
Sì, si rischia
bisogna
di fare
invece portare le persone dall'altra parte.
si rischia di stare come in un fortino difeso con, gli stereotipati indiani che ci circondano, quando invece in realtà magari bisognerebbe aprire un ponte, un dialogo. E quindi raccontiamo un attimo la storia editoriale. In realtà, per quanto la meritoria Delos Books abbia pubblicato questa antologia, e quindi diciamo, la ringraziamo sicuramente, Silvio Soso ha abbracciato il progetto, però è anche vero che tu avevi un sogno nascosto con questa antologia, vero?
Sì, diciamo, trattandosi di un progetto così particolare, che secondo me poteva interessare anche persone che sono di fuori dal solito giro della fantascienza, perché per esempio la presenza delle interviste è una cosa molto insolita che avrei potuto sicuramente attirare anche un pubblico che magari normalmente legge divulgazione scientifica ma non necessariamente la fantascienza, e quindi avrei voluto che avesse una diffusione al più larga possibile, e mi sarebbe piaciuto che quindi fosse pubblicata e distribuita, distribuita in edicola, in libreria, non soltanto via internet. E purtroppo mi sono sforzato per più di un anno per ottenere questo risultato, ma non ci sono riuscito. Alla fine ho ottenuto tantissimi giudizi positivi da parte di case editrici, ma nessuna si è sentita, per i motivi più vari, di pubblicarla in libreria o in libreria. Io ero arrivato a parlare con Giuseppe Lippi, purtroppo recentemente scomparso, perché lui la voleva pubblicare su Urania, quindi farla uscire in edicola, e poi mi aveva detto che si sarebbe impegnato per cercare di farla ripubblicare da Mondadori in una collana da libreria. Ed è stata anche questa la spinta che mi ha fatto decidere di cominciare il lavoro pratico, di uscire dalla progettazione, di cominciare a fare le interviste, a cercare gli scrittori, eccetera. Purtroppo però, avendo dovuto Giuseppe poco dopo abbandonare la curatela di Urania, e poi poco dopo è purtroppo morto, da questo punto mi sono ritrovato senza un editore dietro, e quindi chiaramente poi, una volta cominciato il lavoro, per non dover fare le interviste, ho questo sogno ho dovuto rinunciare. Non che questo sia una lamentela per Delos Digital, che l'ha pubblicata, che è sicuramente un ottimo editore, ha realizzato il libro benissimo, mi ha fatto fare una bellissima copertina da Franco Brambilla, e in generale mi sembra che attraverso Delos il libro abbia comunque ottenuto una visibilità più che discreta, abbiamo già venduto qualche centinaio di copie, quindi insomma sono contento di come il libro è uscito. Certo, però, se quel libro l'avesse preso Mondadori e fosse riuscito a portarla in libreria, sicuramente il libro avrebbe avuto un pubblico più grande, e secondo me il libro avrebbe avuto la possibilità, cioè non è secondo me un sogno vacuo quello di essere pubblicato dal grande editore. Secondo me questo è un libro che con la giusta promozione avrei potuto avere le sue possibilità. È andata così e sarà per la prossima volta.
Beh, magari, perché potrebbe, perché appunto l'eco che ha avuto tra gli appassionati ha attirato anche interessanti nomi, per esempio mi pare il plauso dello stesso Sterling che abbiamo nominato prima. Per dire, se avessi dovuto sognare un dream team di autori stranieri, tu oltre a Sterling avresti qualche sogno così nel cassetto di autori da ingaggiare per un'eventuale fantascienza in edizione straniera, per esempio?
Oddio, veramente a questo non avevo pensato. Ti dirò che anche Sterling non l'avevo contattato, un po' perché pensavo che senza avere un editore dietro mi sarebbe sembrato assurdo contattare un professionista straniero come lui, però in generale pensavo che, visto che era un'antologia di scienza italiana, avevo pensato che anche la fantascienza dovesse essere in qualche modo italiana. Certo, se poi dovessi immaginare di avere degli autori stranieri, non so, il primo che mi viene in mente sicuramente è Ted Chiang, che penso che sia tra gli autori contemporanei, ma forse anche di tutta la fantascienza di tutta l'epoca, uno dei migliori in assoluto a trasferire la vera scienza, la vera tecnologia in racconti che sono bellissimi, e però assolutamente anche rigorosissimi nel modo in cui rendono la scienza e la tecnologia. Poi non so, un altro nome sicuramente, forse quasi banale da fare, è Greg Egan, che è uno scienziato di per sé stesso, quindi chiaramente sicuramente sarebbe uno che da uno spunto scientifico trarrebbe sicuramente un buon racconto. Poi non lo so, ci dovrei sicuramente pensare.
No, perché l'idea, dico, mi viene così perché è chiaro che abbiamo un problema noi italiani, nel senso che per non tanto adesso sul mercato interno, che ormai è abbastanza fiorente, gli autori italiani pubblicano e sono molto apprezzati anche dai noi stessi italiani, ma è vero che, per esempio, se uno volesse pubblicare un prodotto all'estero, così difficilmente un'antologia di autori italiani, se non avesse un apripista straniero, secondo me potrebbe trovare sbocchi, a prescindere dalla validità o meno del prodotto, penso, no?
Certo, su questo hai ragione. Tra l'altro, Bruce Sterling, ho avuto occasione di incontrarlo a Lucca Comics e lui mi ha, oltre a farmi un sacco di complimenti per il libro anche pubblicamente, cosa che ovviamente mi ha fatto un sacco di piacere, mi ha anche detto: se fai un numero due io ci devo essere assolutamente. Ovviamente non poteva farmi un complimento migliore di questo, in cui in lavorazione numero due, sono occupato con la promozione del primo e voglio vedere come va, anche per poi vedere dove si può andare, da dove partiamo per fare eventualmente un seguito. Però io il seguito lo farei molto volentieri e forse anche in quel caso, a quel punto, qualche nome straniero, visto che appunto già Sterling si è offerto. Beh, Sterling ormai è mezzo italiano, però comunque l'idea di introdurre dei nomi stranieri potrebbero...
Va bene, direi che diciamo abbiamo dato un buon viatico per un eventuale futuro. È chiaro che il presente ci costringe ad altre scelte in questo momento, appunto poi anche la stessa promozione che stai facendo per l'Italia in questo momento è ahimè ferma, però insomma le prospettive di lungo termine poi le scopriremo e siamo ottimisti, ecco, vogliamo sperare che si riprenderà e quindi poi magari tutti i nostri progetti si riavvieranno. Quindi io adesso posso solo ringraziarti per questa chiacchierata che spero ho trovato molto stimolante, anche non solo per il libro ma sugli argomenti trattati, e mi auguro che insomma di risentirci per nuovi appuntamenti e per le nuove prospettive più avanti.
Grazie, io me lo auguro. Io vorrei concludere raccomandando agli ascoltatori di Fantascientificast, intanto, se di comprare il libro, lo trovate tranquillamente in ebook, visto che adesso siamo tutti bloccati in casa in quarantena, non c'è occasione migliore per leggere un libro che non questo, e quindi lo trovate chiaramente anche in cartaceo, lì è meglio ordinarlo direttamente sul sito dell'editore. E poi
su Amazon, tutti gli store online, tutti i principali standard.
Certamente. È così. Il cartaceo è meglio il sito dell'editore, perché su Amazon vedo che fa diversi passaggi e chi lo ordina lì spesso lo arriva in ritardo. Invece chiaramente l'ebook su tutti gli store online lo trovate, Amazon, IBS, Kobo e chi più ne ha più ne metta. E poi volevo anche ricordare che in questi giorni ci sono le votazioni del Premio Italia e sicuramente un sacco di ascoltatori di Fantascientifica sono tra i votanti, quindi se avete già letto l'antologia e vi è piaciuta e volete ricordarla nelle nomination, ti farà sicuramente molto piacere.
E questo è anche un sintomo, è un sinonimo del fatto che guardiamo avanti con ottimismo, che guardiamo avanti al Premio Italia, alla Italcon, che sicuramente a giugno salterà, ma che magari si potrà recuperare più avanti, insomma, che guardiamo avanti e con fiducia. Io ti ringrazio ancora, ringrazio i nostri ascoltatori e a risentirci presto. Ciao a tutti.
Grazie, saluti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.